Di progetti, siccome ci sarà una parte introduttiva abbastanza corposa, temo che riusciremo a farne solo uno. Ah, come progetto è un amplificatore digitale di tasto B. Spesso e volentieri dovrete essere voi a chiarirlo, nel senso che dovrete fare le scelte tra varie possibili opzioni, che magari per il committente sono del tutto indifferenti, però poi l'esito della scelta si riflette anche, diciamo, sui costi di progettazione ed eventualmente di produzione. Diciamo, questo avremo modo di vedere esempi man mano che capiteranno. Tipicamente l'hardware che noi dobbiamo progettare può o meno essere connesso al bus del CPU PD32. Allora, se non è connesso è un, diciamo, è un sistema, chiamiamolo così, molto eufemisticamente, il tipo stand alone, cioè che lavora da solo, altrimenti si comporta come periferica della CPU, con tutto ciò che questo comporta, quindi necessità di interfacciarsi quasi sempre, no? Diciamo pure sempre al basso di input output, delle volte necessità di interfacciarsi anche al basso di memoria. Ci sarà, ci dovrà anche essere un qualche meccanismo con cui la CPU avverte il nostro hardware, no? Che determinati dati sono pronti, o comunque ci sarà sicuramente la necessità che il nostro hardware debba avvertire la CPU che qualche cosa è accaduto, qualche cosa per il momento non meglio specificato. Quindi deve essere un'interazione di questo tipo tra CPU e hardware. Poi, che l'hardware sia o meno interconnesso al TD32, può essere, può capitare che provenga arrivino dei dati dall'esterno, i dati di input dall'esterno, e può capitare o meno che dobbiamo generare dei dati verso l'esterno, quindi in output. Adesso facciamo una parentesi su come posso. È chiaro che dati che arrivano oppure che devono essere diretti verso il PD32 già sappiamo in che formato arrivano, con che protocolli, con che criteri e così via. Vediamo adesso di spendere un po' di parole su come possono essere questi dati in input e in output, diciamo che hanno a che fare col mondo esterno. Allora, intanto sia in input che in output possono essere dati di tipo analogico oppure digitale. La prima grande suddivisione in categorie. Analogico, sapete, sicuramente significa che la grandezza o le grandezze, in ingresso oppure in uscita, sono diciamo tipicamente delle variazioni continue di una certa grandezza, che può essere una tensione, tipicamente una tensione elettrica, ma può essere anche una temperatura e così via. Mentre digitale significa che i dati arrivano già in forma digitalizzata, quantizzata, codificata e così via. Allora, cominciamo a vedere che cosa può accadere se il dato è di tipo analogico. Intanto dato in ingresso. Chiaro che, siccome noi qui all'interno lavoriamo esclusivamente in modalità digitale, avremo bisogno di un convertitore da analogico a digitale. Adesso spendiamo solo due parole su ciascuno di questi dispositivi, perché non ci interessa entrare nel merito del funzionamento interno del dispositivo, anche se sapendo come si comporta ci facciamo un'idea più precisa di come dobbiamo andarlo a trattare. Come dato digitale oppure ADC, analogico digital converter. Come analogico digitale sono di due tipi sostanzialmente. In realtà ce n'è anche qualcuno in più, ma noi possiamo tranquillamente assumere che le categorie in cui si suddividono gli analogico digitale sono di soltanto due. Primo tipo sono i convertitori cosiddetti veloci, detti anche flash converter. Vedremo subito in che modo queste due categorie si riflettono dal nostro punto di vista. Oppure convertitori ad approssimazioni successive. Detti anche SAR, Successive Approximation, SAR il registro referente, che è Approximation Register. Allora, qual è la differenza tra i due? Chiaro che dal nostro punto di vista il convertitore analogico digitale è una scatola, no? Che riceve in ingresso un segnale analogico. Evidentemente in questo caso è una tensione. Per cui se al nostro dispositivo, no? Se il nostro hardware deve essere per esempio previsto per controllare, che ne so, i valori di una temperatura, è evidente che qui fuori nel nostro dispositivo ci sarà un sensore di temperatura che produce una tensione elettrica, no? Proporzionale, sfera proporzionale al valore di temperatura, almeno entro un certo range. Questa tensione elettrica noi all'interno del nostro atomo la applichiamo a un convertitore analogico digitale che da questo all'altra parte preleviamo dei dati analogici, dei dati digitali, che possono essere di due tipi, o segnali o paralleli. Quindi il numero, cioè la tensione elettrica in ingresso, viene quantizzata e codificata normalmente in binario. Binario che può essere valore assoluto, se è un convertitore per tensioni sempre positive, oppure un complemento a 2, se è un convertitore in grado di accettare tensioni sia positive che negative. Quindi gli ADC si suddividono in due categorie dal punto di vista dell'uscita digitale. Uscita di tipo seriale, sarebbero questi, i convertitori ad approssimazioni successive, e uscita di tipo parallelo, che sarebbero i convertitori flash. Quindi, primo caso, qui abbiamo una sola linea di uscita. Vedremo che ci deve essere qualcos'altro. Oppure, convertitore flash, avremo N linee di uscita. Come funzionano sostanzialmente queste due categorie di dispositivi? È chiaro che se il mio convertitore esce con il dato convertito già in parallelo, io posso fare una conversione continua, no? Non ho bisogno di clock sostanzialmente, perché nel momento in cui varia la tensione all'ingresso, in corrispondenza varia il numero generato in uscita. Viceversa, nei convertitori tipo seriale devo intanto avere un clock. Perché? Perché i bit del numero risultante dalla conversione devono uscire uno per volta. Dunque nei convertitori ad approssimazione successive ho bisogno anche di un clock. Siccome i bit escono uno per volta, io dovrò anche avvertire il convertitore di quando è che voglio che inizi la conversione, visto che la conversione adesso non è una cosa che possiamo assumere istantanea, ma è un processo che dura un certo numero di volte. Dunque io dovrò avvertire il convertitore, no, di dare inizio a una procedura di conversione. Ci torneremo su questo. Convertitori flash non hanno nessuno di questi problemi. Ingresso analogico, uscita digitale, già digitalizzata, basta, non c'è altro, non esistono altri segnali di controllo. Molto bello, se non che sono, come vedremo tra un attimo, molto costosi. Come funziona il convertitore ADC flash? C'è una schiera, allora se N sono i bit di uscita, c'è una schiera di 2 alla N con comparatori analogici. Attenzione, non sono comparatori come quelli che noi conosciamo. In pratica ciascuno di questi è un circuito con 2 ingressi, l'ingresso positivo e l'ingresso negativo, cosiddetti. Sono molto simili, se avete mai fatto qualcosa del genere, agli amplificatori operazionali. L'amplificatore di tipo analogico con un ingresso positivo e uno negativo. Le due tensioni applicate agli ingressi vengono confrontate algebricamente. Se il risultato del confronto, no, dice che la tensione applicata sull'ingresso più è maggiore che la tensione applicata sull'ingresso meno, allora l'uscita che è di tipo digitale, si porta a livello logico 1. Altrimenti, se la tensione applicata sull'ingresso positivo è inferiore alla tensione elettrica applicata sull'ingresso negativo, l'uscita è un livello logico 0. Quindi noi abbiamo, come è organizzato il convertitore flash? 2 alla N, quindi se sono 8 bit sono già 256 comparatori. Poiché sono circuiti di tipo analogico, sono difficilmente integrabili con diciamo, la densità e la dimensione dei componenti che ci possiamo aspettare in un circuito digitale. Per questo non si può andare molto oltre col numero N, col numero di bit. Tipicamente si arriva fino a 256, 512, rarissimamente sono estremamente costosi, 1024. C'è da dire che sono molto veloci, infatti sono tipicamente usati in applicazioni radar.
Allora, come funziona? Io qui ho la dimensione di ingresso. Allora, ti faccio così, guardate, su tutti gli ingressi negativi si applica la presa di un partitore di tensione realizzato con resistenza. Positiva, mentre la tensione da convertire viene applicata in parallelo su tutti gli ingressi positivi. Allora, se la tensione di alimentazione è, diciamo, V di D, è chiaro che a metà di questo partitore resistivo avrà una tensione V di D meno. A tre quarti avrò la tensione di tre quarti di VDD e così via. Quindi vedete, la tensione di ingresso viene confrontata in parallelo con tutti i 256 possibili valori di tensione di riferimento che io posso estrarre da questo particolare resistivo. A partire dalla tensione, vedete, VDD su 256, queste sono 256 resistenze tutte uguali, quindi il partitore resistivo è lineare e genera, diciamo, all'uscita, alla presa K, genera una tensione che è K volte V di D su 2 alla N in generale, nel nostro caso 256. Quindi io qui in pratica ho pronti in parallelo tutti i 256 o comunque 2 alla N livelli di tensione contro i quali devo confrontare la mia tensione di ingresso da convertire. Adesso cosa succede? È chiaro che con una generica tensione di ingresso ci sarà una certa, un certo punto su lungo questo partitore resistivo in cui da quel punto in su la tensione in ingresso risulta inferiore alle tensioni di riferimento estratte dal partitore. Per cui da quel punto in su io mi ritrovo tutti zeri in uscita. Mentre da quel punto in giù la mia tensione di ingresso è superiore a tutti i valori di riferimento che io estraggo dal partitore. Per cui le uscite dei corrispondenti comparatori sono tutte a 1. Ok? Vedete, se la tensione di ingresso è superiore alla tensione che mi ritrovo qui nel punto più alto del partitore, allora avrò tutte le uscite a 1, no? Vedete che gli ingressi dei comparatori vedono sul lato sull'ingresso i comparatori vedono sull'ingresso positivo una tensione che è più alta di quella di riferimento. Quella di riferimento è estratta dal partitore. Viceversa, se io applico una tensione molto bassa, quindi 0 o ancora di meno, vedete che tutti i comparatori vedono al proprio ingresso una tensione sull'ingresso positivo che è inferiore alla tensione di riferimento. Dunque tutte le uscite saranno a 0. Man mano che la tensione in ingresso da 0 comincia ad alzarsi, allora comincia ad aumentare il numero di comparatori che scattano passando da 0 a 1. In pratica ciò che io ho in uscita sono 256 bit in cui a partire dall'alto ci sarà un certo numero di bit che valgono 0 e poi tutti i successivi che valgono 1. A questo punto capite bene che è sufficiente avere un codificatore a priorità per decodificare, diciamo, questa configurazione di 2 alla n bit in un numero binario a n bit. Vedete, non ci sono clock, il tutto funziona pressoché istantaneamente, no? Di conseguenza il nostro flash converter noi lo vedremo come una scatola, così, un ingresso analogico e poi l'uscita NP, senza altri ingressi di controllo. Naturalmente, poiché non sono coinvolti clock, non sono coinvolti segnali di controllo e di stato, eccetera, È chiaro che con questi dispositivi di questo tipo noi possiamo andare su frequenze di conversione, cioè quante volte riusciamo a estrarre un numero convertito al secondo, su frequenze di conversione estremamente alte, quindi anche su frequenze video, quindi a centinaia di megahertz con dispositivi di questo genere. Anche per questo sono costosissimi. L'altra categoria è quella approssimazione successiva, che funziona con solito onnipresente principio del divide e finta. Il trucco consiste in questo: supponiamo che questa sia la scala delle tensioni accettabili in ingresso del nostro convertitore. Diciamo, poniamo che andiamo da 0 a un certo livello di tensione massima che gli abbiamo indicato con tutti. Allora attenzione, io comincio a confrontare la mia tensione di ingresso incognita con una tensione di riferimento che è metà, esattamente metà, di quella prevista nel range di ingresso. Quindi con VTD è. A questo punto posso avere due casi, però il confronto è sempre fatto in analogico, col solito comparatore più o meno. Allora cosa può succedere? Può succedere che la mia tensione di ingresso è superiore a VTD max. In questo caso è chiaro che se io devo andare a quantizzare la posizione lungo quest'asse del mio QIN, è chiaro che il bit più significativo di questo risultato sarà 1. No? Se la mia tensione di ingresso fosse esattamente VDD mezzi e io volessi per esempio il risultato della conversione lo stesso su 8 bit, che numero otterrei? Otterrei il numero 1000000000. Quindi facendo questo confronto con la tensione metà di quella del range stabilito, io posso determinare il primo bit. Se la tensione risulta superiore a VDD mezzi, allora il primo bit è emesso in conversione 1-1, altrimenti 1-0. Una volta che ho deciso per esempio che il mio bit più significativo è 1-1 e quindi la mia tensione di ingresso sta in questo sotto range, a questo punto posso iterare il procedimento. Posso confrontare la mia tensione di ingresso con una tensione di riferimento che adesso è 3 volte VDD quarti. Se invece il bit iniziale fosse stato 1-0, avrei confrontato questa tensione con un riferimento pari a VDD 4. In questo modo, se la mia tensione di ingresso è, poniamo che sia questa, no? Quella che abbiamo qui tratteggiato, vedete che adesso risulta inferiore a 3 quarti di VDD. Ciò significa che il bit successivo deve essere 1-0. E quindi adesso io sono sicuro che la mia tensione di ingresso sta in quest'altro sottorange. Per sapere se sta nella parte più alta o più bassa di questo sottorange, genero una nuova tensione di riferimento che adesso sarà a metà del sottorange e ripeto in continuazione questa procedura. Quindi vedete che ad ogni iterazione io produco un nuovo bit del risultato. E il risultato è prodotto sempre a partire dal bit più significativo. Di conseguenza il nostro convertitore ADC ad approssimazione, questo è il registro SAR, è il registro che mantiene uno per uno i bit generati. Quindi avrò bisogno, oltre che di un ingresso analogico, ora ho bisogno sicuramente di un clock, perché essendo operazioni successive ci dovrà essere qualcuno che dice adesso vai all'operazione successiva. Quindi avremo sicuramente un clock. E sempre perché si tratta di un'operazione di tipo sequenziale, ci dovrà essere qualcuno che dà lo start. Quindi avremo un segnale di ingresso che chiameremo SOC, Start of Conversion. e potremo sempre assumere nei nostri progetti che il comportamento in termini, diciamo così, temporali sia inseguente, no, applicato ai convertitori, segnale di inizio conversione. Chiaramente in uscita abbiamo un solo obiettivo. Chiamiamolo Q, l'uscita. Supponiamo di avere un convertitore con risoluzione di un 8 bit di uscita. A un certo punto noi iniziamo lo stato conversion. Nel momento in cui, attenzione, arriva il primo fronte attivo di cloud, che vede stato conversion alto, attivo, da quel momento in poi cominciano a uscire, indipendentemente poi da come si comporta stato conversion, che può restare alto oppure può tornare basso, da questo momento in poi cominciano a uscire i dati dal convertitore. In particolare, se stiamo su 8 bit, uscirà X con 7, bit più significativo del risultato. Subito dopo, al clock successivo, uscirà il bit X con 6, vedete, sincronizzati al clock di conversione. E così via. Quindi, negli 8 clock immediatamente successivi a stato conversion attivato, gli 8 clock appaiono gli 8 bit del risultato, sempre, e il perché lo capite dal meccanismo di funzionamento, sempre a partire dal bit più significativo. Quindi dopo 8 clock avremo finalmente il bit meno significativo di X con 0. Quindi riepilogando, se nel nostro hardware sono previsti uno o più ingressi di tipo analogico, allora a seconda delle circostanze, quindi a seconda della velocità con cui dobbiamo eseguire le nostre operazioni, a seconda anche del costo che eventualmente dobbiamo limitare, allora decideremo, questo in genere viene prescritto già nel testo del compito, diciamo, quale dei due tipi di convertitore utilizzare. Utilizzeremo l'uno o l'altro dei due tipi di convertitore ADC. Convertitore flash, quindi non ha bisogno di nulla, no? Entra segnale analogico, escono n bit in uscita, non c'è clock, quindi possiamo prelevare in qualunque momento l'uscita, che è sempre e continuamente disponibile. Altro caso, convertitore a approssimazione successiva, e noi dobbiamo fornire un clock di conversione, dobbiamo fornire un segnale di inizio conversione e dobbiamo catturare al momento giusto, no? Gli n bit che il convertitore ci produce, che ci produce uno per volta. Sì.
Ma nel caso del convertitore flash,
sì,
può cambiare in ogni modo.
Sì.
Siccome noi
in quel caso di noi che facciamo? ADC flash, prendiamo i nostri NB, quelli che siano, li mandiamo su un registro sincronizzato al nostro clock, del quale il convertitore non sa nulla e non gliene può fare di niente. A questo punto noi abbiamo i nostri dati sincronizzati al nostro clock.
Ma il registro ha comunque un piccolo di metallo.
Nessun problema. Tanto nessuno ci potrà dire se il dato che noi stiamo leggendo dal registro è quello giusto, oppure se avessimo ritardato il clock di un milionesimo di miliardesimo di secondo avremmo preso un altro dato. Non cambia nulla.
No, è un credo di abilità, perché io
attenzione, non rispettare il tempo di setup non significa creare instabilità nel dispositivo, significa leggere, diciamo, non riuscire a catturare in tempo il nuovo dato, ma significa semplicemente che rimango col dato vecchio che avevo, tutto lì, è chiaro. Ma non è che il flip-flop si metta a oscillare come un dannato, attenzione, semplicemente non rispettare il tempo di dato, io non faccio in tempo a catturare il nuovo dato che si sta presentando, tutto lì. Quindi, dovendo eventualmente commutare il dato, può darsi che non commuti il dato, ma lo stato, se era 0 permane a 0, se era 1 permane a 1. Chiaro? Viceversa, in uscita, se la nostra uscita fosse, dovesse essere di tipo analogico, come per esempio è capitato in uno dei recenti compiti, vabbè, il dispositivo da utilizzare in questo caso è uno e uno solo, è anche di comportamento molto semplice. Ovviamente si chiama convertitore digitale analogico, ossia DAC, Digital Analog Converter. La sua struttura, per quanto interessa a noi, è un ingresso parallelo, sempre parallelo su NB. Nessun clock, perché non ha bisogno di clock. E poi un'uscita analogica. Nel momento in cui noi cambiamo la configurazione binaria applicata all'ingresso, cambia anche la tensione di uscita. Non è il caso di scendere nei dettagli dei circuiti interni, come se avete un interesse c'è letteratura in giro. Applico semplicemente un numero binario, in uscita viene fuori una tensione proporzionale, diciamo, proporzionale a quel numero. Ok? Quindi abbiamo sistemato ingressi e uscite di tipo analogico. Vediamo adesso cosa accade se gli ingressi e o le uscite sono di tipo digitale. Anche in questo caso abbiamo due grandi categorie: dati paralleli oppure dati seriali. In entrambi i casi dobbiamo avere anche un segnale di sincronismo, cioè un segnale che ci dica in quali istanti, no, questi ingressi o queste uscite devono essere considerati validi. Parliamo di avere un ingresso di questo tipo, di tipo un solo bit per il momento. Va bene, chi ci dice, questo è un discorso analogo a quello che abbiamo visto per le macchine asincrone, ricordate? Chi ci dice se abbiamo allora, chi ci dice se qui abbiamo un simbolo 0 seguito da un solo simbolo 1 seguito da un solo simbolo 0 e poi qui che succede? Sarà un unico simbolo a 1 molto lungo, di lunga durata, oppure due simboli 1 consecutivi e così via. È stata essenzialmente la ragione per cui abbiamo deciso di scartare pressoché sempre le macchine di tipo asincrono e di utilizzare le macchine di tipo sincrono. Ciò significa che anche qua ci serve un clock, no? Il quale ci dica in quali istanti va campionato l'ingresso e quindi come va generata la, logicamente, la sequenza di dati d'ingresso. Noi possiamo sempre assumere, a meno che il testo non dica esplicitamente il contrario, che il dato va campionato sul fronte di salita del clock. E così. Quindi nel nostro caso qual è la sequenza di dati in ingresso? Avremo un 0,
un 1, uno 0, un 1, qui ancora un 1, qui uno 0, uno 0, un 1, e così via.
Il discorso non cambia se il dato in ingresso, anziché essere un singolo bit, è costituito da più bit che arrivano in parallelo. Avremo sempre un segnale di sincronismo. In altre circostanze può darsi che il testo dica questo, guardate. Anziché avere un clock di ingresso, abbiamo un cosiddetto strobo, che è una cosa non molto dissimile da un clock, solo che ha un significato un po' più, un po' diverso. Il significato è questo: il mio dato di ingresso, che considero per generalità a più bit, fa così. E si va nel tempo. Al solito ci deve essere qualcuno che mi dice in quali istanti devo andare a campionare. Allora, avere come segnale di sincronismo uno strobo anziché un clock significa semplicemente che si assume che i segnali, i lati di ingresso rimangono stabili per tutta la durata dello strobo. Stabili e validi, mentre vanno considerati non validi al di fuori di strobo uguale a 1. Vedete, non c'è grande differenza rispetto al clock. A maggior ragione, se il dato è considerato stabile e valido per tutto il tempo in cui il strobo è attivo, a maggior ragione lo posso campionare il mio dato sul fronte di salita dello strobo. Per cui, nonostante siano diverse le caratteristiche dei dati che entrano, io posso trattarli esattamente allo stesso modo. Quindi sia nell'uno che nell'altro caso mi possono basare sul fronte di salita dell'uno e dell'altro. È chiaro che se il dispositivo con cui io accetto, con cui io catturo questi dati, è un registro di tipo D, allora posso utilizzare indifferentemente in entrambi i casi il fronte di salita come clock del registro. Ma se il mio dispositivo di cattura dei dati è un latch di tipo D, allora nel caso di strobe posso mandare lo strobe direttamente all'ingresso G, all'ingresso di gate. Perché? Perché mi è garantito che il dato rimane valido e stabile per tutta la durata del strobe uguale a 1. Ma non posso permettermi di fare la stessa cosa in questo primo caso. Perché? Perché da quando il clock è passato da 0 a 1 e prima che torni a 0, il dato in ingresso potrebbe anche cambiare, se mi è garantito che il dato è valido solo in corrispondenza al fronte. Quindi in questo primo caso dovrò usare necessariamente registri edge triggered di tipo D. In questo secondo caso posso indifferentemente usare registri edge triggered di tipo D oppure latch di tipo D. In uscita, se e quando dobbiamo generare dati in uscita, vabbè, tipicamente verranno, è difficile che non vengano fuori da un registro, e comunque se anche non vengono fuori da un registro, noi possiamo sempre piazzare un registro di uscita. Qual è l'idea? L'idea, diciamo, è il principio, sanissimo principio, che sta alla base sia dell'hardware che del software. Ossia, produrre l'uscita rigorosamente secondo specifiche, in ingresso invece aspettarsi l'ingresso. Quindi noi in uscita faremo in modo che i nostri dati, siano essi di tipo seriale o parallelo, siano sincronizzati a un clock, che non è necessariamente lo stesso clock con cui trattiamo i dati in ingresso, e faremo in modo che quando questo clock su questo clock c'è una transizione positiva da 0 a 1, a questo punto i nostri dati cambiano e rimangono stabili per tutto il periodo di questo clock. Capite benissimo che possiamo sempre ricondurci a questa condizione, che il nostro dato generato all'interno dell'hardware o sta già sotto questa forma, oppure se non lo è, perché magari
viene generato da un registro di tipo D, a valle del quale c'è un circuito combinatorio, diciamo, molto lento, beh, possiamo sempre piazzare un registro in uscita, un ulteriore registro in uscita, il quale ci risincronizza, secondo questi criteri, il dato. Chiaramente, però, in pratica non facciamo altro che aggiungere uno stadio di pipeline. È vero che ritardiamo di un clock il dato, ma quasi sempre questo non ha nessuna importanza. Vedete, in questo modo, qui cosa succede? Qui i nostri dati sarebbero abbastanza ritardati rispetto al clock. Noi, per risincronizzare tutto, piazziamo un registro e quindi ci ricominciamo a questa situazione. Per cui possiamo sempre garantire, vedete, a chi utilizza questa uscita, possiamo sempre garantire questa caratteristica dei dati che noi andiamo a generare. Ultima osservazione. I dati possono essere di tipo seriale o di tipo parallelo. Questo sia l'ingresso che l'ingresso. Allora, siccome in genere è difficile che noi, se i dati sono di tipo seriale, è raro che riusciamo a processarli lasciandoli in formato seriale, eh? Tipicamente dovremmo convertirli in parallelo, processarli e poi, se è richiesto dalle specifiche, eventualmente, prima di mandare i risultati in uscita, dobbiamo serializzare nuovamente. Allora, come si fa a parallelizzare dei dati in ingresso che arrivano seriali, ossia su una singola linea del bit? Vabbè, già lo sappiamo, si manda il tutto su uno shift register. Avremo bisogno di un contatore. Intanto qualcuno ci deve dire, posto che noi all'interno già non lo sappiamo, qualcuno ci deve dire quant'è che comincia il dato. Se il dato è sviluppato su 16 bit, qualcuno ci deve dire quant'è che sta arrivando il primo dei 16. Quindi in un qualche modo, no, con un qualche meccanismo, possiamo sempre produrre, questo è il clock ingresso. Questo è il segnale in ingresso, diciamo seriale. Quindi in un qualche modo deve essere disponibile, o è già disponibile all'ingresso, oppure è prodotto da noi mediante un qualche meccanismo, un segnale cosiddetto di sincronismo, che chiameremo sync, possiamo chiamarlo, no? Sono del tutto arbitrario, è ovvio, no? Quasi che questo sync è un segnale che dura esattamente un periodo di clock e ci avverte in quale periodo di clock sta entrando il primo dei per esempio 8 bit, se i nostri dati sono seriali da 8 bit. Attenzione, a questo punto noi come facciamo a sapere quando il nostro dato è tutto entrato nello shift register, affinché possiamo prelevarlo in parallelo e quindi usando lo shift register come in configurazione SIFO, serial in parallel out. È chiaro che dovremo contare quanti periodi di clock passano dal momento in cui riceviamo il SIFO, no? Quindi se noi col sync andiamo per esempio a resettare un contatore, attenzione che il reset di questo contatore si comporta diversamente rispetto al contatore a seconda che usiamo un reset di tipo asincrono oppure usiamo un reset di tipo sincrono. Perché se è di tipo asincrono, il contatore va qui a zero, ma poiché il sync dura già oltre il successivo conto di clock, anche lo stato successivo del contatore sarà ancora zero. Quindi lo zero viene replicato due volte. Niente di drammatico, basta tenerne conto. Mentre viceversa, se il sync applicato al reset del contatore, al reset di tipo sincrono, allora lo stato zero appare qui, ossia subito dopo l'arrivo del primo blocco. Il contatore conterà quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, andiamo un attimo più avanti. 7, qui avremo, qui torniamo a 0 ovviamente, no? Perché il dato è finito, o comunque se non è finito ci fermiamo. Ecco, supponiamo che questo sync arrivi dall'esterno e che i dati tra un dato e l'altro ci possano essere anche dei dati non validi. Quindi una volta esauriti gli 8 bit del dato, dobbiamo semplicemente aspettare il prossimo sync, che può arrivare in qualunque altro momento, neanche parecchio tempo dopo. Allora, vedete, a questo punto facciamo in modo che il nostro contatore rimanga fermo a 7. Vedremo poi come. E quando arriva, se e quando arriverà il prossimo sync, no? A questo punto, secondo me stava ancora a 7, rimane ancora a 7 qua dentro, ma solo qui ricomincia a contare. E dunque qui stava a 7. Quindi, visto che in qualche modo riusciamo a contare i bit validi che entrano nello shift register, adesso ci serve sapere in quale momento il dato è completamente disponibile all'interno, in maniera da poterlo eventualmente catturare su un registro parallelo di uscita, il quale riceverà lo stesso clock con cui andiamo a muovere lo shift register e sul quale giocheremo soltanto tramite l'ingresso di enable. Quindi registro D edge trigger, mai giocare sull'ingresso di clock. Uno potrebbe dire, vabbè, non gli mando mai nessun clock salvo al momento giusto. No, sbagliatissimo, il clock va sempre inviato, è molto preferibile giocare sull'enable. Quindi questo vi vede che al momento giusto, e quindi è in un singolo periodo di clock, perché un clock prima non avrei il dato ancora completamente accumulato, un clock dopo mi sarei già perso il primo degli 8 bit entrati. Quindi esattamente nel giusto periodo di clock io devo inviare un enable. Per il momento lo disegno qua, poi vedremo, adesso vedremo esattamente quando lo accenderà. Vedi, a questo punto, in questo istante, esattamente in questo istante, io non faccio altro che copiare il contenuto del shift register qua. Ma il momento giusto non è questo. Vediamo qual è questo. Guardate, se io applico in qui, che sync mi identifica in pratica x con 0, no? Primo bit che sta entrando. Non faccio adesso differenza tra più significativo e meno significativo. Questo poi lo possiamo stabilire noi a seconda di come interpretiamo la posizione delle uscite. Perché vedete, alla fine il primo bit entrato io me lo ritroverò qua, su questa uscita. L'ultimo bit entrato me lo ritrovo qui, assumendo che lo shift register risposti i dati da sinistra a destra. Chiaro quindi che se il mio dato è un dato in cui il primo bit che arriva è il più significativo, allora il primo bit che arriva in uscita dal registro parallelo me lo trovo qui, dunque questo sarà il bit più significativo. Se invece sono dati in cui il primo bit che entra è un bit meno significativo, e allora basta in uscita al registro per arrivare questa come uscita più significativa e questa come uscita meno significativa. Quindi basta farsi un po' l'idea di come si muovono i dati all'interno e come vengono riportati nel registro, per decidere quale di queste uscite va interpretata, per un'interpretazione nostra, va interpretata come più significativo o come meno significativo. Quello che è essenziale è decidere il momento giusto in cui dare questo enable. Vediamo un po'. Se qui, in corrispondenza a questo periodo, sta entrando x0, in quale momento x0 viene portato all'interno dello shift register? Chiaramente da questo istante in poi, che questo fronte di clock che porta x0. E dunque, solo qui, io mi ritrovo x0 disponibile sulla prima uscita, sull'uscita parallela di sinistra dello shift left. Al blocco successivo, su questa uscita all'estrema sinistra, mi ritroverò x1, mentre x0 è stato spostato di una posizione a destra. Quindi qui mi ritrovo x1 sull'uscita meno significativa. Al blocco successivo mi ritroverò x2, al successivo x3, poi x4, poi x5, poi x6, finalmente mi ritrovo x7. A questo punto, vedete, io devo, siccome x7 rimane disponibile per solo questo periodo di clock, qui io devo generare il mio enable di caricamento. In maniera tale che un attimo prima, e dunque su questo fronte di clock, un attimo prima che x7 scompaia da questo, dalle uscite parallele, io riesco a catturare l'intero dato del registro. Dunque vedete, e qui perché ho usato il clear asincrono, un zero dura due volte. Avessi usato il clear asincrono sarebbe stata la stessa cosa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dunque devo decodificare il conteggio 6, non il conteggio 7, terminal count, come sembrerebbe naturale. Vedete perché sono importanti i diagrammi temporali. Allora, io decodifico il conteggio 6 del contatore e lo mando alle memory. Quindi allora, contatore, modulo 8. Bloccato sempre lo stesso clock di non interfaccia, che poi è anche lo stesso clock di ingresso. Decodifico l'uscita, le uscite sono 1.1.0, decodifico l'uscita 6, 1.1.0, e questo diventa l'enable per il mio registro. Arrivato al conteggio 7, blocco tutto. Quindi il mio terminal count lo mando a un count enable. Vi ricordo che questo deve essere un, guardate solo il count enable. Possiamo avere due tipi di count enable: uno che interagisce anche col terminal count, oppure un altro tipo che non interagisce col terminal count. Noi in questo caso scegliamo il secondo di questi due tipi, in maniera che quando il terminal count arriva a 1, io blocco ogni successivo conteggio, semplicemente invertendo terminal count e mandandolo sul count enable. A questo punto realizzo quello che vediamo qui sul diagramma temporale. Vede, spesso conviene creare prima il diagramma temporale e cercare di segnarci sopra ciò che ci piacerebbe avere, anziché fare un lavoro a posteriori, prima impiantare un circuito e poi andare a vedere come si comporta nel tempo. Molto spesso è più utile partire dal diagramma temporale e in base a quello decidere come realizzare circuitalmente quello che ci serve. Qui vede, arrivato a 7 io mi fermo e quando arriva il nuovo sync, a questo punto non faccio altro che mandarlo sul clear asincrono, ma tanto abbiamo visto che anche fosse sincrono è la stessa cosa. Ok? Quindi in questo modo io ad ogni nuovo sync mi ritrovo un nuovo dato. Presente, parallelizzato, quindi già disposto in parallelo e disponibile per successive lavorazioni. Sì. 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 No, è sempre se, guardi. L'avevo già fatto osservare. Se il clear, se il sync è applicato un clear tipo asincrono, abbiamo questa sequenza 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se invece il clear fosse di tipo sincrono, allora lo 0 si appare qua, ma prima siamo a 7. Per cui se è sempre il conteggio 6 che devo decodificare. Sì, lo vedete che è un anno temporale, vedi? In pratica, con entrambi i tipi di clear, no? Io ho il contatore che sta a 0, nel periodo di clock successivo al 6. Ecco perché devo conteggiare il 6 e non il 7, perché ho essenzialmente perso un periodo di clock. Chiaro? Il periodo di clock corrispondente al 6, che io non sto conteggiando, non lo sto conteggiando perché comincio a partire da 0 al clock successivo, però intanto mentre l'X 0, ecco dove il clock è cosiddetto perso. Chiaro? In realtà è un dato che è entrato già prima che io comincio a ricontare da 0. È per questo che mi devo fermare al 6 e non devo usare il 6 e non il 7. Ok? Minucci, sì. Sì. Sì, giusto. Però intanto è difficile generare un segnale che sia, la cui durata sia inferiore a un tempo di clock, primo. Secondo poi, come vedremo più avanti, questi segnali, no, fatto il fatto che il tempo ci viene dall'esterno, no, ma se anche fossimo noi a generarlo, come per esempio nel caso dell'uscita, tipicamente questo viene generato decodificando uno stato dello scopo e quindi è naturalmente ampio il periodo di clock. No? Certo, è chiaro che se ci fosse detto all'esterno che ha durata sicuramente inferiore a un periodo di clock, per esempio che durata pari al clock uguale a ogni, beh allora è chiaro che le cose cambiano, perché adesso qui c'ho 0, ma qui c'ho 1. Io voglio arrivare a 7, però qui mi si complica di riuscita, perché se qui arrivo a 7 e io decodifico il 7, qui mando un enable che dura ben più di un periodo di clock. Lo vedete? Giusto? E quindi il dato che ho catturato la prima volta che ho trovato enable alto me lo perdo al clock successivo. Quindi devo generare appositamente un segnale di enable andando a decodificare solo il primo dei conteggi 7 che mi ritrovo. Quindi nel mentre mi semplifico la vita da una parte, me la complico dall'altra. Però, ripeto, come vede, tutto ciò si nota abbastanza facilmente dal diagramma temporale. In uscita, dicevo, sai che non riusciamo a farlo questo corso oggi? In uscita, chiaramente, io sto elaborando i dati paralleli, li devo generare in maniera seriale. Vabbè, userò uno shift register in maniera simile a quello che ho fatto qua. In configurazione ISO, quindi questi sono i dati da me prodotti all'interno, NB. Shift register a NB, clock, che è sempre diciamo, il clock di interfaccia. Il dato seriale che mi applico qui non ha molta importanza, diciamo tipicamente può anche essere uno 0. Se i dati non vengono mandati con la cadenza giusta e quindi c'è un gap tra un dato in uscita e il successivo, così come può esserci qui quando il dato è completamente arrivato ma non è ancora arrivato il tipo, vabbè, quello che mando in genere non è specificato e può tranquillamente essere uno zero, altrimenti viene specificato. Invece dall'uscita seriale destra io tiro fuori il bit di uscita. Il clock di uscita sarà lo stesso che io uso per shiftare, no? E chiaramente anche in questo caso devo contare, no? Ci sarà un ingresso di load che sarà l'equivalente, no? Con cui io vado a caricare in parallelo il mio registro. Nel momento in cui arrivo questo load io devo contare i bit che man mano stanno uscendo, quindi nel circuito di uscita questo load ha la stessa funzione del primo dal punto di vista del contesto. Vedete? Così come qui il sync azzerava il contatore e quando il contatore arrivava alla fine mi avvertiva il dato è pronto, qui il load azzera il relativo contatore e quando il contatore arriva alla fine mi dice che il dato è completamente uscito, possiamo caricarne un altro. Allora, forse facciamo in tempo a fare questo match. Allora, questo è il testo che è stato dato il 6 novembre del 2006. è un, attenzione, il problema è, come vedrete, molto semplice, salvo che a un certo punto si arriva a una situazione un po' critica. Dunque, vi leggo il testo. Un'interfaccia per bus PD32, e quindi intanto siamo nella configurazione hardware PD32. Riceve dall'esterno, quindi dall'esterno arriva anche qualche cosa, un flusso seriale, che significa continuo, di dati XN-1, XN più e così via, e un clock a cui essi sono sincronizzati. Quindi diciamo segnalini, clock, a cui essi sincronizzati sono sincronizzati, significa una di quelle due situazioni che abbiamo visto prima. Quindi possiamo tranquillamente appoggiarci a questo clock per trattare i nostri dati. All'arrivo di ogni bit X con N, quindi all'arrivo di ciascuno dei bit di ingresso, gli ultimi 32 bit, quindi se sta arrivando a un certo punto il bit X con N, qui abbiamo il tempo, no? Come ha. Subito prima, subito dopo, subito prima, è arrivato XN-1, prima ancora XN-2 e così via fino a XN-30, XN-31, XN-32 e così via. Allora, cosa si vuole? Gli ultimi 32 bit ricevuti, ossia la XN a XN-31 compresi, vengono confrontati ordinatamente, quindi indice per indice, nello stesso ordine in cui ce li ritroviamo, con una stringa binaria di riferimento M, indicata con M31 fino a M0, quindi un numero a 32 bit, una configurazione a 32 bit, memorizzata in un registro programmabile dalla CPU, che significa che questa stringa è la CPU che ce la manda. Per cui qui avremo un registro M che si comporta come porta di output nei confronti della CPU. E viene determinato, attenzione, il numero di bit uguali trovati in posizioni corrispondenti. Viene data una formulaccia che è molto più semplice di quanto appare, che è Y con M uguale sommatore per I che va da 0 a 31 più una funzione di x con n meno i, m con i, dove questa funzione è semplicemente l'uguaglianza o meno, dove s di un v è definita come uguale a 1 se u è uguale a v, uguale a 0 se u è diverso da v. In pratica è la comparazione di uguaglianza tra questi due. Tra che cosa? Lo andiamo a vedere esattamente qui. Vedete, x con n per i uguale a 0, dobbiamo confrontare x con n e m con 0. Quindi l'altro termine del confronto è m con 0. X con n meno 1 deve essere confrontato con m con 1, quindi qui avremo m con 1. E chiaramente qui arriveremo a m per 1. Dunque, dobbiamo eseguire il confronto tra questo bit e questo bit. E diciamo immaginare di avere come risultato 1 se i bit sono uguali, 0 se i bit sono diversi. Analogamente questi due e così via. Dopodiché questi 0 e questi 1 che vengono fuori vanno sommati aritmeticamente per generare Y con N. Quindi se io mi ritrovo 5 confronti positivi su 32, dovrò generare il numero 5. Se mi ritrovo nessun confronto, quindi bit tutti diversi, dovrò generare il numero 0. Se mi ritrovo tutti i confronti positivi, dovrò generare, attenzione, il numero 32. Dunque, il mio risultato YN, poiché è un numero binario compreso tra 0 minore o uguale YN minore o uguale a 32, dovrà essere espresso su 6 bit e non su 5. Ok? Dopodiché lui dice, nel momento in cui, chiaro che questo valore va fatto per qualunque n, dunque va eseguito ad ogni correttamente ad ogni periodo di clock in maniera continua, quindi questo è un circuito che non ha uno stacco, non ha un conflitto, lavora in continuazione. Dunque tutte queste operazioni vanno risolte in un singolo periodo di clock, di conseguenza non esiste scopo sostanzialmente, perché lo scopo no, tipicamente sviluppa le proprie operazioni su più periodi di clock. Dunque un circuito deve lavorare e eseguire tutto in parallelo e l'operazione deve essere completata all'interno di un singolo periodo di clock. Perché lui dice, ogni volta che questo YN supera un certo valore di soglia Y residente su un apposito registro programmabile la CPU, quindi avremo una seconda porta di output su cui la CPU si può scrivere, quindi viene eseguito il confronto tra questo YN generato un clock per volte e questo valore di soglia Y. Ogni volta che Y con N supera questo valore di soglia dobbiamo emettere un'interruzione verso la CPU. Facciamo perdere un attimo l'interruzione, concentriamoci sul problema. Come facciamo adesso, avendo, è chiaro che già sappiamo, siccome la sottosequenza di ingresso da 32 bit deve essere disponibile in parallelo, poiché tutta questa operazione va fatta in un singolo periodo di clock, è evidente che io devo accumulare in parallelo gli ultimi 32 bit arrivati, quindi avrò uno shift register. Non mi serve ricopiare l'informazione su un registro parallelo, perché tanto, visto che devo comunque realizzare tutto in un singolo periodo di clock, al clock successivo devo cambiare sottosequenze, per cui è inutile trasportare il tutto su un altro registro. Come faccio a eseguire il confronto quindi tra questo tipo, tra i bit contenuti nel tipo e la mia sequenza M contenuta in un registro parallelo a 32 bit visto dalla CPU come porta di output? Non stavo più a insegnare tutti i circuiti di contorno qui. Questo contiene M ed è visto dalla CPU come porta di output. Come faccio a confrontare l'uguaglianza? Beh, l'uguaglianza è molto semplice. È una porta XOR negata. Disegniamola così. Che ci genera un 1 se i due ingressi sono uguali e quindi avrò 32 di questo. L'esito del confronto sarà disponibile su 32 bit, no? Ciascuno dei quali, se vale 0, mi dice confronto fallito, se vale 1 vi dice confronto positivo. Si tratta adesso di andare a sommare aritmeticamente uno per uno questi 32 bit tra di loro, attenzione, che è il cosiddetto parallel counter per cui avevamo accennato tempo fa. Guardate, nel caso mi pare dei moltiplicatori, quindi io ricerco un certo numero di bit, devo sommarli aritmeticamente tra di loro, cioè dire in pratica quanti di questi bit stanno a 1, che è la stessa cosa. Sostanzialmente devo realizzare non è un full ladder, o meglio è un full ladder ma con 32 operandi da un bit, eh? Chiaro quindi che non vado a realizzarlo con full ladder. Mi serve d'altra parte sostanzialmente un circuito combinatorio, no? Che riceve 32 bit in ingresso di dietro del confronto e gli deve generare in uscita 3 bit per questo famigerato Y con N. Se è un circuito combinatorio, visto che è abbastanza complicato, quindi ben ci guardiamo dall'andare
sulla tavola di verità e sulle mappe di Carnot, visto che ha certamente due variabili di ingresso. Vabbè, la cosa più ovvia è la ROM. Se non che una ROM con 32 bit di ingresso e 6 bit per parola, ma avete idea di quanti transistor deve contenere all'interno? Sono circa più di 24 miliardi di transistor. Quindi la cosa è improponibile, è corretta in via di principio, è improponibile dal punto di vista tecnologico. Allora che si fa? Anche ricorrere una PLA è un po', e abbiamo sempre 32 variabili di ingresso. Quindi una PLA con 32 variabili di ingresso è improponibile tecnologicamente, dovremmo mettere assieme tra loro più PLA. Allora, sfruttiamo il fatto che l'addizione è un'operazione di tipo associativo, ossia se io devo sommare, come abbiamo chiamato questo? Chiamo di F, da F a 0 a 1. Se io devo sommare aritmeticamente, attenzione, F0 più F1 più F1 più Fn-1, il 31 nel nostro caso, vabbè, posso benissimo spezzare questa addizione in due distinte, separate addizioni, prelevare i risultati parziali e poi sommare per loro. A questo punto qui mi è sufficiente un pull-up. Questi vengono a essere due distinti contatori paralleli che quindi hanno questa stessa struttura, solo che adesso anziché avere 32 bit di ingresso ne hanno 16. In uscita, poiché il risultato è un numero binario che può andare da 0 a 16 compreso, l'uscita è la cifra. E vedete che adesso mi posso permettere di realizzare il ROM, cosa che prima non potevo fare. Per cui avrò ROM identica a quell'altra, con ciascuna delle quali realizzo una somma parziale. Il risultato, che sono 5 bit da questa parte e 5 bit dall'altra, finisce su un full adder a 5 bit e il risultato di questo espresso su 6 bit, quindi che è compreso, il risultato diventa il mio YM richiesto. Siccome questo YM adesso va confrontato con una soglia Y grande, questo risultato lo mando su un comparatore di quelli che conosciamo, iterativo o meno che sia, non ci interessa, per noi è un modulo standard, visto tra l'altro che è una comparazione tra numeri assoluti, che riceve dunque questo Y, a sua volta proveniente da un registro visto dalla CPU come porta di output, 6 bit di Y, il risultato, quindi l'uscita maggiore, finisce su un circuito per la generazione degli interrupt come l'abbiamo visto l'altra volta. Quindi vedete, sostanzialmente nulla di trascendentale, l'unico inghippo stava qua, su come costruire, no, il contatore parallelo a 32 operandi. Non c'era praticamente altro nel compito. La prossima volta faremo come compito, questo è già stato pubblicato, quindi potete anche dargli un'occhiata. Faremo il metronomo, che è l'ultimo dato adesso a settembre. Anche quello è un progetto praticamente privo di scopo, no? Quindi vedete, cerchiamo di andare gradualmente come difficoltà. Per il momento ho finito. Per il momento affrontiamo progetti privi di SCA, quindi relativi solo alla parte di calcolo. Vedete qui che si tratta soltanto, date le informazioni, dati i requisiti, di tirar fuori una specie di algoritmo, poi da realizzare in altri. Non c'è molta differenza tra la soluzione di un dato problema in software o in altri. Cambiano solo i pezzi che abbiamo a disposizione, ma la logica è sempre quella. Quindi andremo gradualmente avanti come difficoltà finché andremo a introdurre le scuole. Al momento ho finito, per favore.
al momento di introdurre, di parlare di SCO, faremo ancora una riflessione teorica, per vedere quali sono le strutture realizzative possibili delle SCO. Quindi quale tipo di SCO usare quando il diagramma di stato è semplice, quale realizzazione usare quando il diagramma di stato diventa via via sempre più complesso. E come ramificazioni e come numerica.
La P2 hardware. Sono solo due dubbi.